Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti e Gioele Anni.
Sorelle e fratelli, questo è il Giubileo, questo è il tempo della speranza. Esso ci invita a riscoprire la gioia dell'incontro con il Signore. Ci chiama al rinnovamento spirituale e ci impegna nella trasformazione del mondo, perché questo diventi davvero un tempo giubilare. Lo diventi per la nostra madre terra, deturpata dalla logica del profitto. Lo diventi per i paesi più poveri, gravati da debiti ingiusti. Lo diventi per tutti coloro che sono prigionieri di vecchie e nuove schiavitù.
La voce inconfondibile di Papa Francesco in occasione dell'apertura della Porta Santa nel dicembre 2024 ci riporta in questa puntata monografica a parlare del Giubileo. Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta da Chiara Gerosa. Questo è certamente per la Chiesa Cattolica un anno santo particolare perché è contrassegnato dal cambio di Papa da Francesco a Leone XIV, ma anche un anno santo per così dire ordinario, previsto secondo le scadenze dei 25 anni con il prevedibile afflusso dei pellegrini a San Pietro e nelle altre basiliche. Perché ogni 25 anni ritorna questo appuntamento? Che cosa cercavano o cercano oggi ancora i pellegrini? E si tratta di un gesto rimasto sempre uguale o c'è un'evoluzione nel corso del tempo? Questo grande avvenimento ha una storia che risale al Medioevo, anzi ha delle radici bibliche. Oggi accogliamo Simona Negruzzo, professoressa di storia della Chiesa a Bologna e a Lugano. Con lei vorremmo partire proprio dagli inizi. In che modo e perché, professoressa, si parla del Giubileo fin dall'Antico Testamento?
Quando si parla di Giubileo, immediatamente il ricordo va al termine stesso. Giubileo è al suono di un corno di montone, un eco che ci arriva da Gerusalemme. Nel testo ebraico dell'Antico Testamento, infatti, il termine Yobel fa riferimento appunto al suono del corno dell'ariete, un suono che avviene in una precisa data, cioè in connessione con la solennità del Kippur, cioè la festa dell'espiazione del peccato di Israele. Ma questo termine poi si sposta ad indicare un tempo particolarmente importante, un tempo sacrale da dedicare a Dio e che rimetta anche in moto delle relazioni più vere.
Concretamente nei testi sacri si parla anche di liberazione dalla schiavitù.
Il libro del Levitico ci parla di quest'idea che viene fatta risalire direttamente a Mosè, secondo cui occorreva per gli ebrei una sorta di ritorno ciclico ogni 50 anni, un anno dedicato al Signore, e qui la sovrapposizione tra Giubileo e Anno Santo già è presente, questo anno dove occorreva rappacificarsi con la terra e in qualche modo anche restituire ai proprietari ciò che magari era stato preso, magari arbitrariamente, e rimettere in libertà gli schiavi e condonare i debiti.
Questo Giubileo biblico quindi si è realizzato davvero, cioè è stato storicamente attuato?
No, dobbiamo essere subito molto chiari. Dobbiamo ricordare che quel suono di corno così ideale va ad indicare l'auspicio di un tempo davvero ideale e verso il quale tendere. È più un appello affinché l'ebreo possa ricordare, il fare memoria, che ciò che possiede non gli è dato per scontato. E quindi questa dimensione, in realtà, noi sappiamo che materialmente anche non viene poi realizzata nella sua concretezza. Pensiamo per esempio a questi grandi temi. Far riposare la terra per 2 anni di seguito, quasi un biennio, beh, significava in qualche modo privarsi del sostentamento. Quindi, naturalmente, tutto questo non sarebbe potuto essere realizzato concretamente. Ma qual è la ragione di fondo? È quella di ristabilire il primato del trascendente. Allo stesso modo, il discorso della liberazione dagli schiavi, anche se questo è qualcosa di molto più impegnativo anche in una società dove la divisione anche sociale era una base fondamentale e lo rimarrà a lungo. Infatti il cristianesimo non andrà ad annullare quest'ordine sociale, ma a guardare nell'ordine sociale la dignità dei singoli, dell'uomo, pur nel mantenimento delle categorie.
Ed ecco il suono dello yobel, del corno di montone, che annunciava: in questo momento comincia l'anno giubilare. Dismesso poi il corno, arriviamo ora all'epoca cristiana. Resta però di attualità il tema della liberazione degli schiavi. Le diverse chiese lo hanno vissuto in modo differente.
Tutto questo balza agli occhi in maniera fortissima nei secoli successivi, quando l'Europa valica l'Atlantico. In quel momento il problema è dirompente e il problema diventa la tratta, ma questo lo diventerà nelle coscienze di alcuni uomini già all'inizio, ma nella maggioranza no, perché c'è una logica ancora di mantenere quell'ordine sociale a cui Lutero stesso non intende rinunciare. La sua posizione, per esempio, nella guerra dei contadini. Sorprendentemente, tutti immaginavano che la liberazione dal giogo papale o dalle imposizioni della Chiesa di Roma significasse anche un riscatto della propria posizione sociale e quindi alimentano le rivolte, ma Lutero poi si porrà assolutamente contro tutto questo, perché l'ordine sociale deve essere mantenuto. Occorreranno secoli, occorrerà quel travaso, quel bacino anche che va nel Settecento, perché tutta l'esperienza poi del travaso, del bacino rivoluzionario francese, irrigherà tutte le realtà, comprese quelle delle fedi in Occidente. È un percorso lungo.
Riprendiamo cronologicamente la storia del Giubileo cattolico romano. Nella forma odierna è stato celebrato davvero per la prima volta nel 1300. Si trattava di una novità. Qual era la base teologica? In fondo Gesù di Nazaret la fa sua nel momento in cui dice: «Sono venuto a portare un anno di grazia».
Noi dobbiamo ricordare anche che il vocabolo entra nelle traduzioni della Bibbia e San Girolamo parla di annus jubilei per la prima volta. Il giubileo comincia ad essere utilizzato nell'undicesimo secolo insieme alla grande trasformazione della Chiesa gregoriana. È in questo momento che all'idea di giubileo, e già Isidoro di Siviglia l'aveva inserito, si va a innestare l'idea di perdono dei peccati. E è lì che si anticipa anche il discorso delle indulgenze. La prima indulgenza plenaria è quella concessa da Papa Urbano II, che a Clermont-Ferrand indice la prima crociata. Siamo nel 1095, quindi quest'idea che partendo per la crociata allora si possa ottenere un perdono particolare. Ed è in questo momento che l'idea di jubileum e indulgenza si saldano.
Tra tra il XIII e il XIV secolo esperienze spirituali come quella di Francesco d'Assisi, Celestino V, aprono la strada all'idea di un tempo speciale dedicato alla preghiera, al perdono e alla revisione della vita. Bonifacio VIII coglie questa eredità e istituzionalizza il Giubileo come pratica penitenziale di indulgenza, radicata nella tradizione biblica e utile anche al rafforzamento della Chiesa.
Bonifacio VIII effettivamente è un genio in questo momento, un momento in cui la Chiesa si sta strutturando come una delle grandi potenze. Non dimentichiamo mai che il pontefice è sovrano pontefice e la Chiesa è una Chiesa militante anche che rivaleggia con l'altra grande autorità dell'epoca che è l'imperatore. Bonifacio VIII non può non farmi pensare a Dante, perché nella sua Divina Commedia, che è il racconto della propria esperienza di esule fatta nel momento in cui verrà cacciato da Firenze dopo il 1302, lui stesso racconta un po' di Giubileo, probabilmente ha partecipato anche al primo Giubileo romano, ma Bonifacio VIII è un suo nemico.
E sentiamo il 18° canto dell'Inferno.
Come i Roman per l'esercito molto, l'anno del Giubileo, su per lo ponte, hanno a passar la gente modo colto, che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte.
Dante partecipa dunque a quel primo Giubileo che Papa Bonifacio VIII mette in atto tra il 1299 e il 1300. Ma qual era l'interesse di crearlo?
Immaginando che tutto questo andasse anche a beneficio del riconoscimento del ruolo del Papa e canalizzando questa pratica su una serie di iniziative che già erano sembrate prendere piede, cioè il pellegrinaggio verso Roma, incoraggiato per le difficoltà di raggiungere la meta per eccellenza di pellegrinaggio, che sono i luoghi santi. Bisogna trovare nuovi luoghi, nuove mete, e non c'è meta migliore che possa rivaleggiare con i luoghi della Terra Santa, che hanno visto il Figlio di Dio incarnarsi.
Stiamo parlando con la professoressa Negruzzo. Lei ha parlato di pellegrinaggio a Roma, di indulgenze, e c'è poi la questione del passaggio della Porta Santa. Ma è sempre stato così nei vari secoli?
I pellegrini arrivano a Roma e raggiungono la Basilica Costantiniana. Il fatto di entrare nella Basilica, il fatto di superare la soglia, piano piano assume un significato sempre più simbolico e il luogo stesso viene in qualche modo riconosciuto come un elemento portante di questa esperienza. Non solo, perché il tema dell'entrare nella porta è ancora una volta vivere ciò che Gesù stesso dice di sé. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il versetto 9, dice: «Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo».
Così, concretamente, per gestire l'afflusso sempre maggiore di pellegrini durante il Giubileo, si iniziarono ad aprire le porte sante anche in altre basiliche di Roma, un modo pratico ma anche simbolico per distribuire l'accoglienza in città. In origine il Giubileo si celebrava ogni 50 anni, ma dal 400 si passò a una cadenza ogni 25 anni, con la possibilità di proclamarne anche di straordinari. Riprendiamo cronologicamente. Pochi anni dopo il primo Giubileo dell'anno 1300, il papato si sposta in Francia ad Avignone. Eppure questi papi hanno un ruolo importante.
Sono proprio i papi che ad Avignone normeranno questa pratica. Urbano VI inserirà anche la possibilità di celebrare il Giubileo non secondo la scadenza inizialmente cinquantennale, che poi diventerà venticinquennale successivamente, ma anche ogni 33 anni, rifacendosi agli anni di Cristo. Giubilei molto diversi. E proprio durante la cattività avignonese si celebra il Giubileo del 1350 dopo la grande peste che ha dimezzato la popolazione europea, la peste nera, e che ha dato una scossa incredibile che ha cambiato anche la percezione della vita in coloro che sopravviveranno.
Penitenza, devozione e potere si intrecciavano in un complesso gioco di dimensioni per noi molto strano. Anche negli anni successivi le celebrazioni giubilari saranno segnate dalle difficoltà del tempo, a partire dal 1525, un anno cardine per la storia europea.
Nel 25 si scontrano gli eserciti di Carlo V e di Francesco I a Pavia. È lo stesso Papa, che in quel momento è Clemente VII, nipote di Lorenzo il Magnifico, si trova anche a dover rispondere di tutta una serie di questioni dottrinali. Lutero aveva già fisso le 95 tesi nel 1517, era già stato scomunicato nel 1521. Quindi c'è un passaggio cruciale, quindi è un giubileo davvero complesso, con una forte accentuazione al ritorno ad una dimensione di purificazione e di richiesta penitenziale.
Nel 1550 si celebra un giubileo mentre è in corso il Concilio di Trento, iniziato nel 45. Il giubileo avviene poco prima della pace di Augusta del 55, con l'affermazione del principio cuius regio eius religio, permettendo la coesistenza di diverse confessioni cristiane in Europa. La cristianità occidentale deve accettare la divisione definitiva. E poi arriva il giubileo del 1575, che ha una certa importanza.
Quello del 75 è voluto e celebrato da Gregorio XIII, il Papa giurista, il Papa che anche nella sua attenzione anche alle scienze imporrà un nuovo modo di contare il tempo con il calendario gregoriano, che si sostituirà a quello giuliano e che creerà non pochi problemi per l'Occidente.
Poi le esigenze pratiche indurranno anche i fratelli riformati ad accogliere la proposta di calendario. Proprio dal secondo Cinquecento cominciano ad essere normati il tempo, 25 anni, i simboli, le porte e la prassi a cui i pellegrini devono sottostare. Entriamo nell'epoca 6-700esca della Roma barocca, che esprime la forza di una chiesa cattolica che riparte dopo la Riforma, come testimoniano le ricostruzioni delle grandi basiliche, spesso affidate ai grandi artisti anche ticinesi.
Dopo il Concilio di Trento, questa indipendenza e questa forza deve essere manifestata anche con le musiche, le immagini, gli apparati sacri, effimeri, ma non solo, anche tutte le costruzioni. Pensate a un Sisto V che già immagina di rifare Roma con tutti gli obelischi, le piazze. Il 600 vedrà l'investitura di Borromini, Bernini.
E proprio a proposito della Roma barocca, a cui tanto hanno contribuito gli artisti ticinesi, vogliamo ascoltare un estratto di documento eccezionale, la cronaca di un pellegrinaggio a Roma per il giubileo del 1675, partito a piedi da Lugano, voluto dalla Confraternita della Buona Morte.
Notiamo che il 19 aprile 1675 i 27 confratelli, dopo aver assistito ad una straordinaria funzione attorniati da gran folla di devoti, lasciarono la chiesa di Santa Marta e si incamminarono, pedibus calcantibus, verso la città eterna, con una sola carrozza per il trasporto dei bagagli. Il commiato dai parenti e dalle notabilità del magnifico borgo, tra cui il vicario di giustizia, avvenne al portone di Santa Maria degli Angeli, e fu affettuoso e commovente. Molti avevano le lacrime agli occhi e alcuni accompagnarono i pellegrini fino a Melide. Arrivati poi all'entrata della Porta del Popolo, alias detta Porta Flaminia, nella quale stavano due della veneranda arciconfraternita, uno d'una e l'altro dall'altra parte, ognuno di noi sopra il soglio della porta, inginocchiatosi e baciata la sagra terra, eravamo poi da suddetti confratelli, che con ogni amore ci assistevano, aiutati a levarci, pigliandoci ognuno per il braccio per sostenerci, che non vi fu quasi né uno di noi che, vedendo tanta carità, non piangesse nell'insi santa città.
Alla fine del Settecento la Chiesa attraversa una nuova fase di crisi. Nel 1775 Papa Pio VI celebra un giubileo in un contesto segnato dall'illuminismo e dopo la soppressione dei gesuiti, che avevano un ruolo centrale nella difesa della fede cattolica. La Rivoluzione francese sconvolge l'ordine sociale tradizionale. Pio VI morirà in esilio, prigioniero dei francesi, e il giubileo del 1800 non verrà celebrato. Il giubileo del 1825 sotto Leone XII avviene invece in un clima diverso. Dopo la caduta di Napoleone, il periodo della Restaurazione, che cerca di ricostituire un ordine europeo più stabile e tradizionale, restituendo alla Chiesa Cattolica parte della sua influenza. Tuttavia, questo tentativo non durerà molto e la realtà sarà ben altra.
Il giubileo del 1850 sarà un giubileo sicuramente non realizzato, solo immaginato anche da Pio IX, perché in quel momento era fuggito a Gaeta, quindi non verrà di fatto celebrato. Quello successivo, ancora con Pio IX, nel 1875, verrà celebrato a porte chiuse perché era iniziata la cosiddetta questione romana.
Vale a dire il conflitto politico tra il nuovo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Con il Papa rinchiuso in Vaticano, nell'anno 1900 fu possibile riproporre il giubileo?
Leone XIII si porrà la domanda se riprodurre ancora questa pratica. Dirà di sì e si celebrerà il giubileo del 1900.
Ma fu solo una riproposta della tradizione?
Leone XIII si era dimostrato già più attento a quella dimensione della modernità. Certo, mantenendo ben saldi i principi, ma è il Papa della Rerum Novarum, dell'enciclica della dottrina sociale della Chiesa. È il Papa che è il primo che si lascia ritrarre dal cinematografo, quell'immagine di lui anziano e benedicente che quasi si diverte. Ebbene, l'anno santo del Novecento è segnato dall'introduzione della luce elettrica.
E giungiamo al primo dopoguerra con l'arrivo al potere del fascismo. Nel 1925 il giubileo è occasione per il regime fascista di cercare l'appoggio del cattolicesimo. Il regime apre molte possibilità per lo svolgimento del giubileo e anche luoghi simbolo come il Colosseo possono essere usati dalla Chiesa per ricordare ai fedeli che Roma è il centro della cristianità. Come sappiamo, tuttavia, negli anni successivi i rapporti fra regime e Chiesa conosceranno alti e bassi.
Il Papa legge l'inizio e il termine della bolla.
Declaramus et definimus divinitus revelatum dom et immaculatem dei param semper virginem expleto et restris vite cursu quisse corpore et anima ad excelestia in gloriam assunta.
Questa era la voce di Papa Pio XII nel 1950 che proclamava il dogma dell'Assunzione della Vergine Maria. Finita l'epoca fascista, la Seconda Guerra Mondiale, cosa possiamo dire del giubileo di quell'anno?
Nel 50 ciò che il Papa intende proporre con il giubileo è un giubileo che richiama un riscatto della Chiesa sostenuta dalla crescita del Partito Cattolico Italiano, la Democrazia Cristiana, il primo ministro è Alcide De Gasperi. 1950, proclamazione di un dogma significativo, l'affidamento a Maria, colei che è mediatrice per eccellenza. Si vive questo grande giubileo con l'inaugurazione di quel luogo che era già stato tracciato e voluto per segnare la riconciliazione con lo Stato italiano, cioè Via della Conciliazione, che era stata già costruita e sistemata, ma viene ufficialmente inaugurata poi con il giubileo del 1950. È un anno santo particolarissimo perché anche segna la saldatura tra pellegrinaggio e avvio del turismo religioso.
In effetti in quell'anno si producono le guide del pellegrino, iniziano ad esserci bus di pellegrini, iniziano anche gli scavi nelle grotte vaticane per il ritrovamento della tomba di Pietro. E poi si giunge al primo giubileo post-Concilio Vaticano II nel 1975.
Indubbiamente l'anno santo delle telecomunicazioni ormai. Le celebrazioni sono trasmesse in mondovisione, Paolo VI lo dedica alla riconciliazione, ormai quella riconciliazione con il mondo moderno e anche all'interno della Chiesa stessa.
E ascoltiamo la voce di Paolo VI, trovata negli archivi della RSI, che saluta i pellegrini della diocesi di Lugano.
Vogliamo dare un saluto speciale ai fedeli sacerdoti della diocesi di Lugano.
Ma il giubileo del 1975 rappresentò anche un passo importante nel dialogo ecumenico e addirittura interreligioso.
Non dimentichiamo che i documenti conciliari parlano anche di questo, la salvezza dei non cristiani. Ebbene, molti monaci buddisti saranno presenti all'apertura della Porta Santa del 1975, ma ancora il primo giubileo vede anche la celebrazione della fine della scomunica con la Chiesa di Bisanzio e la partecipazione anche del patriarca di Alessandria Melitone.
Stiamo parlando con la professoressa Negruzzo di Giubilei e siamo arrivati a quelli che meglio conosciamo e giungiamo a Papa Giovanni Paolo II che ci ha accompagnato verso il grande giubileo del 2000.
Un giubileo preparato con un'enciclica, la Tertio Millennio Adveniente, e poi anche qui la bolla che, come i suoi predecessori avevano fatto, oltre a indire il giubileo, ne presenta anche le caratteristiche.
Per esempio, Giovanni Paolo II vuole che il giubileo sia occasione per riscoprire il mistero dell'incarnazione e soprattutto per la Chiesa di chiedere perdono per gli errori del passato, non per cancellarli, ma per purificare la memoria, riconoscendo che violenze e colpe sono state commesse anche in nome della fede. Temi ripresi anche da Papa Francesco quando ha indetto il giubileo straordinario del 2015.
Pio XII ha parlato di redenzione, Paolo VI di riconciliazione, di riscoperta anche della redenzione nell'anno santo di Giovanni Paolo II nel 1983, di richiesta di perdono e di incarnazione, attenzione al mistero di Dio che si fa uomo per ancora una volta il grande giubileo del 2000. Della misericordia nel 2015.
Per concludere, il giubileo può dire ancora qualcosa a noi uomini e donne del terzo millennio?
Se lo rileggiamo come abbiamo fatto finora, sì, è una forte accentuazione, come se si cercasse in un tempo anche circoscritto di avere un supplemento di qualcosa, di riflessione, di introspezione, di un esercizio di spiritualità e di riscoperta del proprio percorso di fede.
Un ampio affresco storico, certamente dopo questo giro d'orizzonte potremo insieme meglio intuire l'importanza di questo percorso, di quel pellegrinaggio che diventa simbolo del viaggio della nostra vita. E giungiamo alla fine di Chiese in diretta. Da Chiara Gerosa, buona domenica a tutte e tutti voi.